L'assistente bionda e discinta prese i fiori e li portò alla donna seduta accanto ad Arcieri. Fece un grazioso inchino e tornò sul palco, seguita dagli sguardi torbidi degli uomini. A quel punto Arcieri si alzò e applaudì la magia, imitato da tutti gli altri. La tensione si sciolse e il prestigiatore sospirò di sollievo. Appena si spense l'eco della marcia reale, fece cenno all'assistente di mettere subito un altro disco sul piatto del grammofono. La donna obbedì e dall'altoparlante a tromba zampillarono le note di un dolce e malinconico tango che sembravano cadere intorno a loro come una pioggerella d'argento. «Adios muchachos compañeros de mi vida, barra querida de aquellos tiempos». Il pubblico di fuggitivi dalla Spagna repubblicana uscì in ordine dalla saletta del piroscafo e l'assistente strinse la mano a ognuno, come aveva fatto all'ingresso. Arcieri attese che la saletta fosse vuota, fermò il prestigiatore sulla soglia e gli tese la mano. Si arrangiava un po' con lo spagnolo.
¿Cómo estás?
Il mago si tolse il cappello a cilindro. Aveva i capelli lisci impomatati e pettinati all'indietro, come Arcieri, con una ritrosa ribelle.
Può parlare in italiano? Ho lavorato per molti anni nel suo paese. Anzi, è proprio da un suo connazionale che ho appreso gran parte della mia magia.
Quei trucchi che ho visto?
Quali trucchi? È proprio magia. Ogni ciarlatano è in grado di eseguire un trucco, ma un vero mago deve dominare l'inspiegabile assoluto. È questa la prima lezione che ho imparato dal grande Dantini.
Mi dispiace, non mi intendo di queste cose.
Immagino. D'altronde ormai Dantini si dedica solo a scrivere romanzi, con un nom de plume. È un uomo imprevedibile, caro capitano, ma indimenticabile per chi l'abbia conosciuto.
Arcieri si stupì. Come fa a sapere che sono capitano? Il mago ammiccò con lo sguardo.
Ne ha tutta l'aria.
Arcieri rise.
Beh, in fondo lei è un vero mago.
Ma pensavo che non mi avesse notato quando sono arrivato.
Lo spettacolo era già a metà e le luci erano basse.
E in verità non avevo notato lei, ma la meravigliosa signorita che l'accompagna.
Il prestigiatore baciò la mano alla donna che era insieme ad Arcieri, con un ampio gesto cerimonioso. Lei rispose con un sorriso sfolgorante e il mago restò quasi senza fiato. L'assistente, passando davanti a loro con gli attrezzi da scena, li guardò irritata.
«La signorina si chiama Nanette»,
disse Arcieri, ricordandosi le regole del saper vivere.
«Encantado. Il mio nome è Julio León, di Barcellona».
Alta, bruna, flessuosa, straordinariamente bella, fasciata in un abito aderente e con un cappellino a cuffia, Nanette somigliava un po' a Hedy Lamarr, la diva del cinema americano.
«Ha un cognome aristocratico», disse Arcieri, «ma preferisce tenerlo per sé».
Il mago sorrise.
«Non si preoccupi. D'altronde anche il mio nome è falso».
«Dov'è il comandante del piroscafo? I marinai mi hanno detto che era venuto ad assistere allo spettacolo».
Il mago alzò un sopracciglio.
«L'hanno portato via i suoi uomini, capitano. Credo che adesso siano nella cabina di comando».
«Quali uomini?»
«I suoi camerati. Hanno detto che dovevano interrogarlo».
Arcieri era molto irritato.
«Lasci perdere il fascismo. Chi sarebbero questi uomini? Io sono venuto da solo».
«Ah, non lo so. Quattro tipi in borghese, un po' inquietanti, devo dire».
«Mi accompagni da loro, per favore».
Il prestigiatore lo invitò a seguirlo sul ponte. Nanette fece per andare con loro, ma Arcieri la bloccò.
«Tu aspettami qui, sarò di ritorno tra poco».
Nonostante le sue proteste, l'affidò al giovane carabiniere di scorta e andò da solo col mago. Il piroscafo era leggermente inclinato su un fianco. Sul ponte c'erano rifiuti e sporco ovunque, e si udiva il borbottio della pompa che toglieva l'acqua, penetrata da una falla nella stiva. Il cielo era coperto e il porto di Genova sembrava fatto di cenere spente.